10. Gente. Passavamo sulla terra leggeri, come acqua che scorre, salta, giù dalla conca piena della fonte, scivola e serpeggia fra muschi e felci, fino alle radici delle sughere e dei mandorli, o scende scivolando sulle pietre, per i monti e i colli, fino al piano, dai torrenti al fiume, a farsi lenta verso le paludi e il mare, chiamata in vapore dal sole a diventare nube, dominata dai venti e pioggia benedetta. Sergio Azzeni. Passavamo sulla terra leggeri, il Lisso. Come il mio amico che iniziò a vendere caldarroste a King's Road Chelsea in autunno tanti anni fa, anch'io ho sempre pensato che le idee siano una delle principali ricchezze degli esseri umani. Non mi interessa avere le tasche piene di denaro, le vorrei piene di speranza. Il mio lavoro mi ha portato negli anni dentro ambienti e situazioni inattese e mi ha fatto scoprire personalità e modi di comunicare che sono rimasti indelebilmente scolpiti nella mia mente. Come accade nella vita, anche nel lavoro, ci sono uomini e donne che segnano il corso dei nostri giorni, incontri che riescono a far virare il futuro verso porti solo un istante prima sconosciuti, e situazioni che, se comprese in tempo, possono dare una svolta a un'intera esistenza. Bisogna essere flessibili, non vergognarsi di partire dal nulla e pensare che, benché tutti teniamo in grande considerazione noi stessi, e giustamente, se gli altri ignorano la nostra esistenza, non riusciranno mai a esserci vicini. Capisco bene che uscire di casa o andarsene in giro, che so, per il mondo, non sia una cosa facile e in certi momenti della vita costi un prezzo quasi inaccettabile, ma credo anche che ognuno, secondo le proprie inclinazioni, possa dare una spinta al proprio destino e attraverso il libero arbitrio, la sensibilità individuale o semplicemente cogliendo l'attimo, riesca a ritagliarsi il proprio posto, il diritto di esserci. Ci sono voluti anni perché io riuscissi a convincermi che le persone chiamassero proprio me, Paolo Maria, e non un interprete. Un po' per umiltà, un po' perché le mie origini meticce mi hanno sempre fatto virare verso un atteggiamento che evitava l'ostentazione. Vittima dell'understatement, direbbero gli anglofili. Contrariamente al mio lavoro fatto di parole, ho sempre pensato che le azioni concrete, la disponibilità, la voglia di non dire no e di sorridere al cielo, di coltivare la lungimiranza e la capacità di sintesi, ma anche di fermarsi a riflettere, fossero importanti. Troppe volte ho visto stelle filanti, e neppure belle come le comete, accendere per un attimo con il bagliore il cielo e poi sparire nel nulla. Allora ho cercato di imparare, di sorridere a coloro tutti che ho incontrato nella vita. C'è chi ha dato di più, chi meno, non importa. Anche un bullone può essere un meraviglioso oggetto d'arte e sicuramente il prodotto dell'ingegno umano. Uno zio, fratello di mio padre, reduce da Mauthausen, mi ha fatto capire in silenzio quanto male possono fare gli esseri umani quando perdono l'umanità. Mai abbassare la guardia. La protervia, la violenza, la cattiveria, la vigliaccheria e il dolore inflitto gratuitamente sono sempre dietro la porta. Risate. La ricerca di una sponda che ti faccia sentire forte quando sai benissimo di non esserlo e di non poterlo essere perché stai sbagliando, ma ricerchi il consenso attraverso il silenzio degli altri, la complicità degli altri. Ecco il branco che si autoalimenta, che si gonfia e mostra come un narciso malato i muscoli, che sono solo il prodotto di anabolizzanti velenosi e inutili. Quando non si ha nulla da dire, si urla, come se il tono di voce contribuisse a dare autorevolezza al nulla. e ancora più subdolamente, a volte non si urla affatto. Si sta zitti, nascosti a fomentare, attizzare e alimentare la voglia di distruzione e di morte. Ci sono molti modi per morire, e spesso la morte fisica, mi viene da pensare, non è il peggiore. Ho lavorato traducendo i convegni dello Yad Vashem, l'Istituto per la ricerca sull'Olocausto. Ho pianto, ascoltato i racconti dei superstiti. I loro racconti sono i racconti di tutti coloro che sono vittime della violenza ingiustificata, uomini e donne, prima ancora che ebrei, arabi, africani, tibetani, latinoamericani, disgraziati che abitano le nostre città e che non vediamo o fingiamo tutti di non vedere. Si deve costantemente riflettere sull'autenticità. Coloro che godono di plauso e ammirazione meritati non hanno bisogno di finzioni, di inutili raggiri e di piccoli trucchi. Ci sono sempre minuscoli segni, solo apparentemente nascosti, perché è la nostra volontà di ignorarli che li occulta. Particolari che indicano molto, ma occorre sapere osservare. Nulla di eclatante, ma molto significativo. Come quel mio cliente, presidente, come amava farsi chiamare, che sul volo notturno New York-Roma viaggiò comodamente in business class, lasciando moglie e figlio neonato in turistica. Gesti, occhiate, ore o giorni trascorsi insieme che fanno pensare a che cosa sia davvero essere autentici, essere se stessi. Un esercizio difficile, viste le innumerevoli tentazioni da parte della società e di coloro che ci circondano. Messaggi subliminali e palesi ai quali dovremmo capire se prestare o meno attenzione. Ma ci sono ben altri presidenti. Uno che mi capitò di conoscere fu Marisa Bellisario, elegante, tanto avanti con il pensiero al punto da apparire spesso incomprensibile ai più, pronta a mettersi in discussione ma anche a discutere difendendo strenuamente le proprie convinzioni e i propri progetti. La incontrai presso un centro ricerche dell'Olivetti, in collina. Il suo inglese era ottimo, io ero lì per altre traduzioni. La vidi e rividi fino a poco prima della sua morte. Margherita Hack, indomita, laica e scienziata, che con le sue mani ossute indica il cielo e le sue costellazioni, conscia che non ci sarà mai un risultato definitivo e la sua ricerca servirà da trampolino di lancio per altri. Quanta umiltà c'è dentro tutto ciò. Linda Cena, impareggiabile signora che si occupava di facilitare i giorni di Leopoldo Pirelli e di molte altre personalità, fra le quali, suo ultimo incarico, Diana Bracco. Linda non c'è più, tuttavia in me rimane il ricordo indelebile del suo lavoro, del suo sorriso, ma anche della sua ferrea volontà. Curatori di musei, artisti e scienziati la conoscevano e apprezzavano. Il suo contributo era sempre peculiare, davvero inedito e meraviglioso. Non l'ho mai sentita alzare il tono di voce, anche nei momenti più difficili, quando tutto sembrava rivoltarsi contro, nonostante si sia cercato di prevedere l'imprevedibile. Geraldine Chaplin, comunicando in un mix divertente di inglese e spagnolo, mi ha fatto capire che cosa significhi la missione di preservare un mito come quello di suo padre, Charlie. Cherie Blair, che dovette retrocedere da candidata alla carica di primo ministro per lasciare spazio al marito e la cui personalità è davvero agli antipodi rispetto alle descrizioni fatte dalla maggior parte dei media, pragmatica, intelligente, risoluta e giustamente molto volitiva. Sorriso e risolutezza mi ricordano l'attivista Vandana Shiva, colei che si batté perché fossero evitati i disastri ambientali come quelli di Bhopal e che ora è impegnata nella battaglia per la conservazione dei semi autoctoni, lottando contro il tentativo di brevettare la vita. I suoi occhi sono scintillanti, come cristalline sono le sue parole. Non ci può essere nessun malinteso ascoltandola, i suoi messaggi sono chiarissimi. Vandana mi fa sempre pensare a Laura Pollini, che di informazione e comunicazione se ne intende davvero molto, e con cui ho lavorato in innumerevoli occasioni quando era responsabile della comunicazione a Fabrica, il laboratorio creativo di Benetton. Il suo sorriso e la sua capacità di entusiasmarsi sono, unite alla sua semplicità, un dono davvero raro. Se penso a un bel sorriso, penso ad Anna Zegna, la cui attività ho seguito a volte da vicino e altre più da lontano per molti anni. La migliore ambasciatrice del suo marchio, come le dicevo ogni tanto, interessata all'arte, allo sport, alla conservazione della natura e a tutto ciò che di bello c'è al mondo, ma sempre con uno spirito vivo e pervicace. La meta è vicina, il risultato ci aspetta dietro l'angolo. La scrittrice Siri Hoosveld, compagna di Paul Auster, che ebbi il piacere di conoscere e con la quale parlai per giorni interi di che cosa significhi essere una donna contemporanea che lavora o che studia. Ero affascinato dalla sua chiarezza e dai suoi pensieri mai scontati, sempre forieri di suggerimenti e riflessioni. Con la sua traduttrice italiana, Gioia Guerzoni, trascorremmo sere intere a conversare. Siri venne invitata a tenere la prolusione di apertura dell'anno della Società Psicoanalitica di Vienna, un onore generalmente riservato ai più profondi cultori della psicoanalisi. Dal suo eloquio semplice e chiaro si evince quanto studio e quanto lavoro sia necessario per arrivare dritta al cuore dei suoi lettori. Valeria Leone, direttrice dell'ufficio Investor Relations di Pirelli, con la quale ho collaborato anche in precedenza quando ricopriva lo stesso incarico a Telecom. La cifra che la contraddistingue è la passione e l'incrollabile volontà. Forse la sua nascita partenopea è responsabile dell'amore che infonde in ciò che fa e nella migliore tradizione del Sud, mischiato con un poco di Nord, le permette di prodigarsi senza risparmio per perseguire un obiettivo che si trasforma immancabilmente in un risultato tangibile e spesso, come accaduto di recente, in un premio alla carriera e per la comunicazione finanziaria. Io e lei siamo diventati amici il giorno in cui entrai nel suo ufficio anni or sono con un mazzo di fiori, augurandole buon primo giorno di primavera. Nessuno dei molti signori ingessato aveva pensato a una ricorrenza così tenera. Il linguaggio dei fiori non è necessariamente disgiunto da quello dei numeri. I numeri mi evocano Paolo Giordano e il suo libro, La solitudine dei numeri primi. Provo un affetto particolare per Paolo, con cui ho lavorato, lui in veste di moderatore durante gli incontri con vari autori esteri. Lessi il suo romanzo prima della pubblicazione e ne rimasi folgorato. Sono felice che abbia avuto molto successo e che abbia atteso il giusto momento per la sua seconda volta. La mia copia autografata dell'opera d'esordio reca una dedica peculiare. Volli che scrivesse: «Mi impegno a finire l'università». Un'altra signora che non dimenticherò mai è Giuliana Benetton. Entusiasmo è la parola che collego al suo viso e al suo modo di essere. La signora è davvero un entusiasta del suo lavoro e questo atteggiamento investe immediatamente chiunque le stia vicino. parla dei telai, della lana, dei punti, dei motivi decorativi e delle collezioni come una madre parlerebbe dei propri figli, ma con un accento in più, quello della competenza tecnica. 2 minuti dopo che mi venne presentata eravamo già in sintonia. Lei mi disse che avrebbe preferito esprimersi nel suo dialetto trevisano e io le risposi che non ci sarebbe stato alcun problema. Le interviste con lei sono davvero una miniera di notizie e di aneddoti divertenti. Io sono stato per anni interprete di suo fratello Luciano, con cui ho viaggiato, presenziato inaugurazioni di negozi, serate, eventi, visite, interviste radio e TV, un po' dovunque. E da lui ho imparato la calma e il distacco dalle cose e la semplicità dell'essere semplicemente se stessi. Da New York a Pechino, dalla Germania a un viaggio fallito a Teheran, insieme abbiamo macinato parecchi chilometri. Grande lezione di umiltà, proprio da colui il cui viso è stato il simbolo di un'azienda e non solo, per così tanti anni. Di poche ma sagge parole, il suo carisma è un fatto indiscusso. Ha realizzato fantastiche iniziative e progetti. Fabbrica, per citarne solo uno, la Fucina Seminario di Talenti, in cui un gruppo di ragazzi trascorre un anno studiando e cimentandosi nell'esercizio della creatività. Che io sappia, nessuno altro ha fatto nulla di simile per i giovani, e basterebbe questo per essere d'accordo con Fernanda Pivano, che lo definì un principe rinascimentale. Prestò un palazzetto dello sport ai musulmani che volevano un luogo per celebrare la fine del Ramadan. Dopo che un sindaco, che ebbi la buona sorte di tradurre una sola volta, faceva la ruota perché gli avevano affibbiato l'appellativo di sceriffo o qualche sciocchezza simile. E lui, il permesso, lo aveva negato. Bisogna essere perversi per collocare panchine sulle quali non ci si può sdraiare, invece di provare ad aiutare veramente chi un letto non ce l'ha. Negli anni ho imparato ad apprezzare anche i collaboratori e le collaboratrici del signor Luciano. Discreti, attenti e solleciti nel soddisfare e anche prevenire i desideri e le necessità dei molti visitatori che non si aspettavano di trovare a Villa Minelli la sede della Benetton a Ponzano Veneto, sopra una fabbrica che sembra un padiglione giapponese dai tetti dal colore cangiante a seconda della luce del giorno, un tributo che l'architetto Scarpa fece alla gioia dei colori. Patti, Emma, Veronica, Valentina e Paola e tanti altri e altre che negli anni hanno assistito impeccabilmente colui che incarnava l'immagine e la comunicazione dell'azienda e che hanno permesso a me di essere sempre preparato al meglio, fornendomi materiali, riferimenti e informazioni tempestive. Ora, ben più raramente traduco Alessandro, suo figlio, la cui padronanza dell'inglese mi esenta da molti incarichi. Mi capita spesso di pensare che la mia esperienza e la mia vita hanno anche risvolti curiosi. Non avrei mai pensato di poter lavorare per un padre e in seguito per un figlio. Due stili e due modi di essere carismatici, profondamente diversi e tuttavia entrambi in linea con i tempi. Alessandro è contemporaneo e proiettato verso il futuro del mondo. Ora che è da presidente, deve assumersi la gravosa responsabilità della gestione dell'azienda. Io sono orgoglioso di poter essere utile anche a lui e ai suoi collaboratori e mi sento giovane come un debuttante. Anche l'unica moglie che io abbia avuto, Anna, è a tutt'oggi la continuatrice di un'industria familiare, quella degli occhiali sportivi Salice. Un'azienda che esordì producendo astucci per lorgnette e oggi è all'avanguardia nella tecnica e tecnologia di prodotti sofisticati come le maschere sportive da sci. Carriere industriali. ma anche carriere nelle libere professioni. Sono molti i giornalisti e le giornaliste con cui ho lavorato. Ciò che me li rende cari è la riconoscenza che mi dimostrano in momenti non sospetti e con grande naturalezza. Poi i grandi professionisti. Ricordo e cito fra i tanti l'architetto Marco Zanuso, che aiutai quando, presidente di una giuria, dovette organizzare una serie di sedute con gli altri membri, tutti stranieri e tutti parlanti idiomi diversi. Il mio lavoro per l'Associazione Italiana di Psicoanalisi e quella di chirurgia plastica estetica, quando ancora questa disciplina non era così nota, o il professor Marini, un famoso neonatologo, insomma avvocati, rappresentanti esteri. Non dimenticherò mai l'addetta consolare Giordana per la sua gentilezza e la console dell'Afghanistan di Roma per avermi invitato a una vera cena afghana nella sua residenza capitolina. Le molte riunioni tradotte per la sezione commerciale del consolato degli Stati Uniti anni or sono, oppure il sorriso di Minna Sorku, addetta culturale dell'ambasciata di Israele, con la quale ho una cena in sospeso da sempre. Il console egiziano, che mi manda auguri e inviti ogni anno, e l'ambasciatore israeliano che mi ha invitato a celebrare la festa di Israele a Roma. Per ogni esperienza una storia, e per ogni storia un aneddoto. Non voglio fare questo discorso, non è il mio lavoro. Quando un cliente esordisce così, io non ho altra alternativa che sottolineare quanto sia vano essersi dati anima e corpo ad un progetto per poi non vederlo fiorire. E questo solo perché si è convinti di non poter superare un problema di comunicazione. Sono molti gli uomini ai vertici di aziende o professionisti che sono chiamati a dover illustrare, in una società sempre più mediatica, i risultati finanziari, le strategie, i programmi e le peculiarità delle loro rispettive attività. La mia attività da parecchio tempo è anche quella di aiutare le persone a comunicare le proprie idee, esprimendole al meglio sia in italiano sia in altri idiomi. Preparazione alla comunicazione orale. Incredibile cosa si possa ottenere con un buon allenamento. Riecheggiano nelle mie orecchie le parole della regina Elisabetta sugli inattesi risultati di una buona preparazione. E se lo dice lei? Spesso mi chiedono quale sia il mio metodo. Io non ho un metodo, o meglio, il mio metodo è l'osservazione meticolosissima della persona. Ogni dettaglio, anche quello a prima vista più futile, riesce a darmi spunti per fare in modo di ottimizzare, senza apparente fatica, il modo di esprimersi e di comunicare i messaggi. Gli anni di lavoro mi insegnano che è inutile volere insegnare ciò che le persone non sono state mai e non potranno essere. Al contrario, occorre costruire su ciò che si ha, poco o tanto che sia, su quel bagaglio di conoscenza e di struttura che ci fa sentire sicuri di noi stessi. Inutile un'orazione aulica e forbita se il livello di lingua acquisita non permette raffinatezze. Meglio un discorso signorilmente semplice e cristallino. Inutile ricorrere al prevedibile perché è rassicurante. Al contrario, bisogna infrangere gli schemi per suscitare maggiore attenzione. Io mi muovo lungo queste direttive. Ogni discorso, ogni atto di comunicazione deve essere organicamente parte di una strategia generale. Allora collaboro con chiunque sia coinvolto in una realtà aziendale affinché il risultato sia coerente. Ma il contenuto deve essere in sintonia con la personalità di chi lo enuncia. Per conquistarsi la fiducia occorre capire, e per capire bisogna saper cogliere, ascoltando, tutto ciò che viene detto e soprattutto taciuto. È dal non detto che si trova l'incipit giusto, sempre. Allora occorre stimolare, a volte anche a costo di sembrare fastidiosi, e scavare negli anfratti della personalità. Occorre sempre trovare e porgere un appiglio a cui aggrapparsi e far aggrappare colui o colei che deve imparare un nuovo modo di esprimersi. Proprio così, esprimersi in una lingua acquisita significa trovare nuove corde di sensibilità, scoprire una nuova ironia, i propri limiti che sono diversi da quelli che si credeva di conoscere. Questa fase del mio approccio è delicatissima. Il mio intervento potrebbe essere scambiato per vana curiosità o petulanza. Si rischia di passare per saccenti se si sbaglia approccio con un tecnico che giustamente su un determinato argomento è un'autorità. Allora occorre partire cercando un'analogia, una similitudine. Certo, nel caso di un re, di un capo di Stato, di un grande imprenditore o di un famoso artista, le possibilità sono assai limitate, verrebbe da pensare. Non sempre e non solo. Bisogna tornare indietro a quando i grandi erano un po' meno grandi. Centinaia di volte sono riuscito a far breccia parlando di infanzia o di giochi o di cose passate e cadute in un apparente dimenticatoio. Il ricordo rende un briciolo più umani. È il passato che torna a fare capolino, un momento di imbarazzo o di fierezza. Ecco, io lavoro su tutto questo e ancora di più gli affetti. Chi è sotto le luci della ribalta è sottoposto a uno stress continuo, indipendentemente dall'abitudine o dalla resistenza sviluppate. Avere una persona o una famiglia oppure persone di cui davvero potersi fidare diviene un dono inestimabile. Un giorno dovevo approfondire la conoscenza di un'azienda per poter poi suggerire come trasporre certe idee. Il titolare a un certo punto estrasse un plico dicendomi che era la tesi di laurea del figlio che studiava a Londra. Con noncuranza la depositò davanti a me sulla scrivania, chiedendomi se, quando non avessi avuto proprio nulla da fare, potevo dare un'occhiata. Dentro e dietro quel gesto si nascondevano aspettative, speranze e la gioia di poter pensare che un giorno suo figlio, l'autore di quello scritto, forse avrebbe tenuto ben salde le redini di quell'azienda che rappresentava la sfida più grande per lui, che era il padre. Tornato a casa, trascorsi l'intera nottata studiando la tesi e sottolineando tutti i passaggi interessanti. Poi mi dedicai ad altri documenti, non prima di avere scritto una lunga lettera a Giuseppe, il laureando, ringraziandolo del suo involontario e fortuito aiuto che mi aveva permesso di comprendere dettagli altrimenti impossibili da assimilare in così breve tempo. L'indomani riconsegnai la tesi al padre, incredulo ed evidentemente fiero che un documento redatto dal figlio avesse potuto essermi d'aiuto. Ne venne fuori un discorso che segnò un cambiamento. Io sono solo responsabile di aver individuato i punti da toccare al momento giusto, non di averlo scritto. L'autore vero è chi lo pronuncia. Quando incontrai per la prima volta la moglie del mio cliente, le dissi con un sorriso che il marito meritava molto amore, visto l'impegno profuso per cambiare il suo modo di comunicare. La signora scoppiò a ridere e mi rispose che erano 20 anni che lo amava tantissimo. Mesi dopo, all'università dove stavo lavorando, si fece avanti un ragazzo che mi strinse la mano e mi disse di essere il secondogenito del mio cliente. Che bello! Ci mettemmo a chiacchierare come due amici e lui mi confessò che, insomma, era proprio dura dover studiare così tanto. Io gli risposi che era dura anche per me lavorare così tanto. Non basta avere il prodotto migliore, bisogna sopravvivere alla moda. Andare oltre. Sapersi conquistare un consenso, capire quando è arrivato il momento di spiegare le ali e volare. Ogni volta che torno in quegli uffici sono felice perché ora posso vedere e parlare liberamente con tutti, chi si occupa di numeri, chi di marketing, chi di strategie, di vendite, di allestimento, di negozi e delle vetrine, chi scrive e chi tiene rapporti con il mondo esterno. Ciò che amo davvero, in particolare, è riuscire a dialogare anche con coloro che si occupano degli aspetti più tecnici di un prodotto. Il direttore del settore ricerca e sviluppo di un'importante azienda mi ha fatto capire quale deve essere l'atteggiamento da tenere nei confronti di coloro i quali devono, per definizione, difendere il futuro produttivo dell'azienda, uomini e donne estremamente concreti e pragmatici che preferiscono dire il meno possibile per non esporre la loro azienda al pericolo di fughe di notizie, mandando in fumo anni di lavoro. Eppure dobbiamo riuscire a comunicare, gli risposi. Eravamo su un aereo privato, fra altri suoi colleghi, diretti verso il luogo dove l'indomani avrebbe tenuto un discorso che sarebbe stato passato al setaccio da tutti, concorrenza in primis. Lo avevo trasposto. Dieci. Gente. Passavamo sulla terra leggeri, come acqua che scorre, salta, giù dalla conca piena della fonte, scivola e serpeggia fra muschi e felci, fino alle radici delle sughere e dei mandorli, o scende scivolando sulle pietre, per i monti e i colli, fino al piano, dai torrenti al fiume, a farsi lenta verso le paludi e il mare, chiamata in vapore dal sole a diventare nube, dominata dai venti e pioggia benedetta. Sergio Azzeni. Passavamo sulla terra leggeri, il Lisso. Come il mio amico che iniziò a vendere caldarroste a King's Road Chelsea in autunno tanti anni fa, anch'io ho sempre pensato che le idee siano una delle principali ricchezze degli esseri umani. Non mi interessa avere le tasche piene di denaro, le vorrei piene di speranza. Il mio lavoro mi ha portato negli anni dentro ambienti e situazioni inattese e mi ha fatto scoprire personalità e modi di comunicare che sono rimasti indelebilmente scolpiti nella mia mente. Come accade nella vita, anche nel lavoro, ci sono uomini e donne che segnano il corso dei nostri giorni, incontri che riescono a far virare il futuro verso porti solo un istante prima sconosciuti e situazioni che, se comprese in tempo, possono dare una svolta a un'intera esistenza. Bisogna essere flessibili, non vergognarsi di partire dal nulla e pensare che, benché tutti teniamo in grande considerazione noi stessi, e giustamente, se gli altri ignorano la nostra esistenza, non riusciranno mai a esserci vicini. Capisco bene che uscire di casa o andarsene in giro, che so, per il mondo, non sia una cosa facile e in certi momenti della vita costi un prezzo quasi inaccettabile, ma credo anche che ognuno, secondo le proprie inclinazioni, possa dare una spinta al proprio destino e attraverso il libero arbitrio, la sensibilità individuale o semplicemente cogliendo l'attimo, riesca a ritagliarsi il proprio posto, il diritto di esserci. Ci sono voluti anni perché io riuscissi a convincermi che le persone chiamassero proprio me, Paolo Maria, e non un interprete. Un po' per umiltà, un po' perché le mie origini meticce mi hanno sempre fatto virare verso un atteggiamento che evitava l'ostentazione. Vittima dell'understatement, direbbero gli anglofili. Contrariamente al mio lavoro fatto di parole, ho sempre pensato che le azioni concrete, la disponibilità, la voglia di non dire no e di sorridere al cielo, di coltivare la lungimiranza e la capacità di sintesi, ma anche di fermarsi a riflettere, fossero importanti. Troppe volte ho visto stelle filanti, e neppure belle come le comete, accendere per un attimo con il bagliore il cielo e poi sparire nel nulla. Allora ho cercato di imparare, di sorridere a coloro tutti che ho incontrato nella vita. C'è chi ha dato di più, chi meno, non importa. Anche un bullone può essere un meraviglioso oggetto d'arte e sicuramente il prodotto dell'ingegno umano. Uno zio, fratello di mio padre, reduce da Mauthausen, mi ha fatto capire in silenzio quanto male possono fare gli esseri umani quando perdono l'umanità. Mai abbassare la guardia. La protervia, la violenza, la cattiveria, la vigliaccheria e il dolore inflitto gratuitamente sono sempre dietro la porta. Risate. La ricerca di una sponda che ti faccia sentire forte quando sai benissimo di non esserlo e di non poterlo essere perché stai sbagliando, ma ricerchi il consenso attraverso il silenzio degli altri, la complicità degli altri. Ecco il branco che si autoalimenta, che si gonfia e mostra come un narciso malato i muscoli, che sono solo il prodotto di anabolizzanti velenosi e inutili. Quando non si ha nulla da dire, si urla, come se il tono di voce contribuisse a dare autorevolezza al nulla. E ancora più subdolamente, a volte non si urla affatto. Si sta zitti, nascosti a fomentare, attizzare e alimentare la voglia di distruzione e di morte. Ci sono molti modi per morire e spesso la morte fisica, mi viene da pensare, non è il peggiore. Ho lavorato traducendo i convegni dello Yad Vashem, l'Istituto per la ricerca sull'Olocausto. Ho pianto, ascoltato i racconti dei superstiti. I loro racconti sono i racconti di tutti coloro che sono vittime della violenza ingiustificata, uomini e donne, prima ancora che ebrei, arabi, africani, tibetani, latinoamericani, disgraziati che abitano le nostre città e che non vediamo o fingiamo tutti di non vedere. Si deve costantemente riflettere sull'autenticità. Coloro che godono di plauso e ammirazione meritati non hanno bisogno di finzioni, di inutili raggiri e di piccoli trucchi. Ci sono sempre minuscoli segni, solo apparentemente nascosti, perché è la nostra volontà di ignorarli che li occulta. Particolari che indicano molto, ma occorre sapere osservare. Nulla di eclatante, ma molto significativo. Come quel mio cliente, presidente, come amava farsi chiamare, che sul volo notturno New York-Roma viaggiò comodamente in business class, lasciando moglie e figlio neonato in turistica. Gesti, occhiate, ore o giorni trascorsi insieme che fanno pensare a che cosa sia davvero essere autentici, essere se stessi. Un esercizio difficile, viste le innumerevoli tentazioni da parte della società e di coloro che ci circondano. Messaggi subliminali e palesi ai quali dovremmo capire se prestare o meno attenzione. Ma ci sono ben altri presidenti. Uno che mi capitò di conoscere fu Marisa Bellisario, elegante, tanto avanti con il pensiero al punto da apparire spesso incomprensibile ai più, pronta a mettersi in discussione ma anche a discutere difendendo strenuamente le proprie convinzioni e i propri progetti. La incontrai presso un centro ricerche dell'Olivetti, in collina. Il suo inglese era ottimo, io ero lì per altre traduzioni. La vidi e rividi fino a poco prima della sua morte. Margherita Hack, indomita, laica e scienziata, che con le sue mani ossute indica il cielo e le sue costellazioni, conscia che non ci sarà mai un risultato definitivo e la sua ricerca servirà da trampolino di lancio per altri. Quanta umiltà c'è dentro tutto ciò. Linda Cena, impareggiabile signora che si occupava di facilitare i giorni di Leopoldo Pirelli e di molte altre personalità, fra le quali, suo ultimo incarico, Diana Bracco. Linda non c'è più, tuttavia in me rimane il ricordo indelebile del suo lavoro, del suo sorriso, ma anche della sua ferrea volontà. Curatori di musei, artisti e scienziati la conoscevano e apprezzavano. Il suo contributo era sempre peculiare, davvero inedito e meraviglioso. Non l'ho mai sentita alzare il tono di voce, anche nei momenti più difficili, quando tutto sembrava rivoltarsi contro, nonostante si sia cercato di prevedere l'imprevedibile. Geraldine Chaplin, comunicando in un mix divertente di inglese e spagnolo, mi ha fatto capire che cosa significhi la missione di preservare un mito come quello di suo padre, Charlie. Cherie Blair, che dovette retrocedere da candidata alla carica di primo ministro per lasciare spazio al marito e la cui personalità è davvero agli antipodi rispetto alle descrizioni fatte dalla maggior parte dei media, pragmatica, intelligente, risoluta e giustamente molto volitiva. Sorriso e risolutezza mi ricordano l'attivista Vandana Shiva, colei che si batté perché fossero evitati i disastri ambientali come quelli di Bhopal e che ora è impegnata nella battaglia per la conservazione dei semi autoctoni, lottando contro il tentativo di brevettare la vita. I suoi occhi sono scintillanti, come cristalline sono le sue parole. Non ci può essere nessun malinteso ascoltandola, i suoi messaggi sono chiarissimi. Vandana mi fa sempre pensare a Laura Pollini, che di informazione e comunicazione se ne intende davvero molto, e con cui ho lavorato in innumerevoli occasioni quando era responsabile della comunicazione a Fabrica, il laboratorio creativo di Benetton. Il suo sorriso e la sua capacità di entusiasmarsi sono, unite alla sua semplicità, un dono davvero raro. Se penso a un bel sorriso, penso ad Anna Zegna, la cui attività ho seguito a volte da vicino e altre più da lontano per molti anni. La migliore ambasciatrice del suo marchio, come le dicevo ogni tanto, interessata all'arte, allo sport, alla conservazione della natura e a tutto ciò che di bello c'è al mondo, ma sempre con uno spirito vivo e pervicace. La meta è vicina, il risultato ci aspetta dietro l'angolo. La scrittrice Siri Hoosevelt, compagna di Paul Auster, che ebbi il piacere di conoscere e con la quale parlai per giorni interi di che cosa significhi essere una donna contemporanea che lavora o che studia. Ero affascinato dalla sua chiarezza e dai suoi pensieri mai scontati, sempre forieri di suggerimenti e riflessioni. Con la sua traduttrice italiana, Gioia Guerzoni, trascorremmo sere intere a conversare. Siri venne invitata a tenere la prolusione di apertura dell'anno della Società Psicoanalitica di Vienna, un onore generalmente riservato ai più profondi cultori della psicoanalisi. Dal suo eloquio semplice e chiaro si evince quanto studio e quanto lavoro sia necessario per arrivare dritta al cuore dei suoi lettori. Valeria Leone, direttrice dell'ufficio Investor Relations di Pirelli, con la quale ho collaborato anche in precedenza quando ricopriva lo stesso incarico a Telecom. La cifra che la contraddistingue è la passione e l'incrollabile volontà. Forse la sua nascita partenopea è responsabile dell'amore che infonde in ciò che fa e nella migliore tradizione del sud, mischiato con un poco di nord, le permette di prodigarsi senza risparmio per perseguire un obiettivo che si trasforma immancabilmente in un risultato tangibile e spesso, come accaduto di recente, in un premio alla carriera e per la comunicazione finanziaria. Io e lei siamo diventati amici il giorno in cui entrai nel suo ufficio anni or sono con un mazzo di fiori, augurandole buon primo giorno di primavera. Nessuno dei molti signori ingessato aveva pensato a una ricorrenza così tenera. Il linguaggio dei fiori non è necessariamente disgiunto da quello dei numeri. I numeri mi evocano Paolo Giordano e il suo libro, La solitudine dei numeri primi. Provo un affetto particolare per Paolo, con cui ho lavorato, lui in veste di moderatore durante gli incontri con vari autori esteri. Lessi il suo romanzo prima della pubblicazione e ne rimasi folgorato. Sono felice che abbia avuto molto successo e che abbia atteso il giusto momento per la sua seconda volta. La mia copia autografata dell'opera d'esordio reca una dedica peculiare. Volli che scrivesse: «Mi impegno a finire l'università». Un'altra signora che non dimenticherò mai è Giuliana Benetton. Entusiasmo è la parola che collego al suo viso e al suo modo di essere. La signora è davvero un entusiasta del suo lavoro e questo atteggiamento investe immediatamente chiunque le stia vicino. Parla dei telai, della lana, dei punti, dei motivi decorativi e delle collezioni come una madre parlerebbe dei propri figli, ma con un accento in più, quello della competenza tecnica. 2 minuti dopo che mi venne presentata eravamo già in sintonia. Lei mi disse che avrebbe preferito esprimersi nel suo dialetto trevisano e io le risposi che non ci sarebbe stato alcun problema. Le interviste con lei sono davvero una miniera di notizie e di aneddoti divertenti. Io sono stato per anni interprete di suo fratello Luciano, con cui ho viaggiato, presenziato inaugurazioni di negozi, serate, eventi, visite, interviste radio e TV, un po' dovunque. E da lui ho imparato la calma e il distacco dalle cose e la semplicità dell'essere semplicemente se stessi. Da New York a Pechino, dalla Germania a un viaggio fallito a Teheran, insieme abbiamo macinato parecchi chilometri. Grande lezione di umiltà, proprio da colui il cui viso è stato il simbolo di un'azienda e non solo, per così tanti anni. Di poche ma sagge parole, il suo carisma è un fatto indiscusso. Ha realizzato fantastiche iniziative e progetti. Fabbrica, per citarne solo uno, la Fucina Seminario di Talenti, in cui un gruppo di ragazzi trascorre un anno studiando e cimentandosi nell'esercizio della creatività. Che io sappia, nessuno altro ha fatto nulla di simile per i giovani e basterebbe questo per essere d'accordo con Fernanda Pivano, che lo definì un principe rinascimentale. Prestò un palazzetto dello sport ai musulmani che volevano un luogo per celebrare la fine del Ramadan. Dopo che un sindaco, che ebbi la buona sorte di tradurre una sola volta, faceva la ruota perché gli avevano affibbiato l'appellativo di sceriffo o qualche sciocchezza simile. E lui, il permesso, lo aveva negato. Bisogna essere perversi per collocare panchine sulle quali non ci si può sdraiare, invece di provare ad aiutare veramente chi un letto non ce l'ha. Negli anni ho imparato ad apprezzare anche i collaboratori e le collaboratrici del signor Luciano. Discreti, attenti e solleciti nel soddisfare e anche prevenire i desideri e le necessità dei molti visitatori che non si aspettavano di trovare a Villa Minelli la sede della Benetton a Ponzano Veneto, sopra una fabbrica che sembra un padiglione giapponese dai tetti dal colore cangiante a seconda della luce del giorno, un tributo che l'architetto Scarpa fece alla gioia dei colori. Patti, Emma, Veronica, Valentina e Paola e tanti altri e altre che negli anni hanno assistito impeccabilmente colui che incarnava l'immagine e la comunicazione dell'azienda e che hanno permesso a me di essere sempre preparato al meglio, fornendomi materiali, riferimenti e informazioni tempestive. Ora, ben più raramente traduco Alessandro, suo figlio, la cui padronanza dell'inglese mi esenta da molti incarichi. Mi capita spesso di pensare che la mia esperienza e la mia vita hanno anche risvolti curiosi. Non avrei mai pensato di poter lavorare per un padre e in seguito per un figlio. Due stili e due modi di essere carismatici, profondamente diversi e tuttavia entrambi in linea con i tempi. Alessandro è contemporaneo e proiettato verso il futuro del mondo. Ora che è da presidente, deve assumersi la gravosa responsabilità della gestione dell'azienda. Io sono orgoglioso di poter essere utile anche a lui e ai suoi collaboratori e mi sento giovane come un debuttante. Anche l'unica moglie che io abbia avuto, Anna, è a tutt'oggi la continuatrice di un'industria familiare, quella degli occhiali sportivi Salice, un'azienda che esordì producendo astucci per lorgnette e oggi è all'avanguardia nella tecnica e tecnologia di prodotti sofisticati come le maschere sportive da sci. Carriere industriali, ma anche carriere nelle libere professioni, sono molti i giornalisti e le giornaliste con cui ho lavorato. Ciò che me li rende cari è la riconoscenza che mi dimostrano in momenti non sospetti e con grande naturalezza. Poi i grandi professionisti. Ricordo e cito fra i tanti l'architetto Marco Zanuso, che aiutai quando, presidente di una giuria, dovette organizzare una serie di sedute con gli altri membri, tutti stranieri e tutti parlanti idiomi diversi. Il mio lavoro per l'Associazione Italiana di Psicoanalisi e quella di chirurgia plastica estetica, quando ancora questa disciplina non era così nota, o il professor Marini, un famoso neonatologo, insomma avvocati, rappresentanti esteri. Non dimenticherò mai l'addetta consolare Giordana per la sua gentilezza e la console dell'Afghanistan di Roma per avermi invitato a una vera cena afghana nella sua residenza capitolina. Le molte riunioni tradotte per la sezione commerciale del Consolato degli Stati Uniti anni or sono, oppure il sorriso di Minna Sorku, addetta culturale dell'ambasciata di Israele, con la quale ho una cena in sospeso da sempre. Il console egiziano, che mi manda auguri e inviti ogni anno, e l'ambasciatore israeliano che mi ha invitato a celebrare la festa di Israele a Roma. Per ogni esperienza una storia, e per ogni storia un aneddoto. Non voglio fare questo discorso, non è il mio lavoro. Quando un cliente esordisce così, io non ho altra alternativa che sottolineare quanto sia vano essersi dati anima e corpo ad un progetto per poi non vederlo fiorire. E questo solo perché si è convinti di non poter superare un problema di comunicazione. Sono molti gli uomini ai vertici di aziende o professionisti che sono chiamati a dover illustrare, in una società sempre più mediatica, i risultati finanziari, le strategie, i programmi e le peculiarità delle loro rispettive attività. La mia attività da parecchio tempo è anche quella di aiutare le persone a comunicare le proprie idee, esprimendole al meglio sia in italiano sia in altri idiomi. Preparazione alla comunicazione orale. Incredibile cosa si possa ottenere con un buon allenamento. Riecheggiano nelle mie orecchie le parole della regina Elisabetta sugli inattesi risultati di una buona preparazione. E se lo dice lei? Spesso mi chiedono quale sia il mio metodo. Io non ho un metodo, o meglio, il mio metodo è l'osservazione meticolosissima della persona. Ogni dettaglio, anche quello a prima vista più futile, riesce a darmi spunti per fare in modo di ottimizzare, senza apparente fatica, il modo di esprimersi e di comunicare i messaggi. Gli anni di lavoro mi insegnano che è inutile volere insegnare ciò che le persone non sono state mai e non potranno essere. Al contrario, occorre costruire su ciò che si ha, poco o tanto che sia, su quel bagaglio di conoscenza e di struttura che ci fa sentire sicuri di noi stessi. Inutile un'orazione aulica e forbita se il livello di lingua acquisita non permette raffinatezze. Meglio un discorso signorilmente semplice e cristallino. Inutile ricorrere al prevedibile perché è rassicurante. Al contrario, bisogna infrangere gli schemi per suscitare maggiore attenzione. Io mi muovo lungo queste direttive. Ogni discorso, ogni atto di comunicazione deve essere organicamente parte di una strategia generale. Allora collaboro con chiunque sia coinvolto in una realtà aziendale affinché il risultato sia coerente. Ma il contenuto deve essere in sintonia con la personalità di chi lo enuncia. Per conquistarsi la fiducia occorre capire, e per capire bisogna saper cogliere, ascoltando, tutto ciò che viene detto e soprattutto taciuto. È dal non detto che si trova l'incipit giusto, sempre. Allora occorre stimolare, a volte anche a costo di sembrare fastidiosi, e scavare negli anfratti della personalità. Occorre sempre trovare e porgere un appiglio a cui aggrapparsi e far aggrappare colui o colei che deve imparare un nuovo modo di esprimersi. Proprio così, esprimersi in una lingua acquisita significa trovare nuove corde di sensibilità, scoprire una nuova ironia, i propri limiti che sono diversi da quelli che si credeva di conoscere. Questa fase del mio approccio è delicatissima. Il mio intervento potrebbe essere scambiato per vana curiosità o petulanza. Si rischia di passare per saccenti se si sbaglia approccio con un tecnico che giustamente su un determinato argomento è un'autorità. Allora occorre partire cercando un'analogia, una similitudine. Certo, nel caso di un re, di un capo di Stato, di un grande imprenditore o di un famoso artista, le possibilità sono assai limitate, verrebbe da pensare. Non sempre e non solo. Bisogna tornare indietro a quando i grandi erano un po' meno grandi. Centinaia di volte sono riuscito a far breccia parlando di infanzia o di giochi o di cose passate e cadute in un apparente dimenticatoio. Il ricordo rende un briciolo più umani. È il passato che torna a fare capolino, un momento di imbarazzo o di fierezza. Ecco, io lavoro su tutto questo e ancora di più gli affetti. Chi è sotto le luci della ribalta è sottoposto a uno stress continuo, indipendentemente dall'abitudine o dalla resistenza sviluppate. Avere una persona o una famiglia oppure persone di cui davvero potersi fidare diviene un dono inestimabile. Un giorno dovevo approfondire la conoscenza di un'azienda per poter poi suggerire come trasporre certe idee. Il titolare a un certo punto estrasse un plico dicendomi che era la tesi di laurea del figlio che studiava a Londra. Con noncuranza la depositò davanti a me sulla scrivania, chiedendomi se, quando non avessi avuto proprio nulla da fare, potevo dare un'occhiata. Dentro e dietro quel gesto si nascondevano aspettative, speranze e la gioia di poter pensare che un giorno suo figlio, l'autore di quello scritto, forse avrebbe tenuto ben salde le redini di quell'azienda che rappresentava la sfida più grande per lui, che era il padre. Tornato a casa, trascorsi l'intera nottata studiando la tesi e sottolineando tutti i passaggi interessanti. Poi mi dedicai ad altri documenti. Non prima di avere scritto una lunga lettera a Giuseppe, il laureando, ringraziandolo del suo involontario e fortuito aiuto che mi aveva permesso di comprendere dettagli altrimenti impossibili da assimilare in così breve tempo. L'indomani riconsegnai la tesi al padre, incredulo ed evidentemente fiero che un documento redatto dal figlio avesse potuto essermi d'aiuto. Ne venne fuori un discorso che segnò un cambiamento. Io sono solo responsabile di aver individuato i punti da toccare al momento giusto, non di averlo scritto. L'autore vero è chi lo pronuncia. Quando incontrai per la prima volta la moglie del mio cliente, le dissi con un sorriso che il marito meritava molto amore, visto l'impegno profuso per cambiare il suo modo di comunicare. La signora scoppiò a ridere e mi rispose che erano 20 anni che lo amava tantissimo. Mesi dopo, all'università dove stavo lavorando, si fece avanti un ragazzo che mi strinse la mano e mi disse di essere il secondogenito del mio cliente. Che bello! Ci mettemmo a chiacchierare come due amici e lui mi confessò che, insomma, era proprio dura dover studiare così tanto. Io gli risposi che era dura anche per me lavorare così tanto. Non basta avere il prodotto migliore, bisogna sopravvivere alla moda, andare oltre. Sapersi conquistare un consenso, capire quando è arrivato il momento di spiegare le ali e volare. Ogni volta che torno in quegli uffici sono felice perché ora posso vedere e parlare liberamente con tutti, chi si occupa di numeri, chi di marketing, chi di strategie, di vendite, di allestimento, di negozi e delle vetrine, chi scrive e chi tiene rapporti con il mondo esterno. Ciò che amo davvero, in particolare, è riuscire a dialogare anche con coloro che si occupano degli aspetti più tecnici di un prodotto. Il direttore del settore ricerca e sviluppo di un'importante azienda mi ha fatto capire quale deve essere l'atteggiamento da tenere nei confronti di coloro i quali devono, per definizione, difendere il futuro produttivo dell'azienda, uomini e donne estremamente concreti e pragmatici che preferiscono dire il meno possibile per non esporre la loro azienda al pericolo di fughe di notizie, mandando in fumo anni di lavoro. Eppure dobbiamo riuscire a comunicare, gli risposi. Eravamo su un aereo privato, fra altri suoi colleghi, diretti verso il luogo dove l'indomani avrebbe tenuto un discorso che sarebbe stato passato al setaccio da tutti, concorrenza in primis. Io avevo trasposto le sue idee in inglese e insieme avevamo controllato se il contenuto e lo stile fossero confacenti alla sua personalità e alle sue intenzioni su quanto volesse svelare. Parlammo a lungo, sinceramente. Il mattino dopo tenne un discorso con una sicurezza e una determinazione encomiabili. Ora, quando mi capita di essere nell'azienda, dove lavora lui, vado a trovarlo. Lui si siede sempre con me in mensa e mi parla con entusiasmo di ciò che sta facendo. Quale fonte migliore per il suo prossimo discorso? Confini da oltrepassare con circospezione a volte, con decisione in altri casi. Per me i confini non sono mai stati un problema, c'è sempre un passaporto valido, basta cercarlo. C'è sempre una prova da superare. Giuseppe Napognello, gli americani lo chiamano Napoleone, colui la cui voce sono stato e sono tuttora. Con lui ho condotto estenuanti trattative contrattuali. Ho volato letteralmente dappertutto, partecipato a momenti di vita gioiosi e disperati, Insomma, in anni di collaborazione posso dire che conosco più lui di quanto abbia conosciuto mio padre. So anticiparne le reazioni, non so ancora prevedere che cosa dirà, perché è un tale vulcano che la sua creatività sorpassa i confini dell'immaginabile. Mi rendo conto che in poche righe non si possa riassumere una collaborazione che dura da oltre un ventennio. Sono fiero di poter lavorare oggi anche con sua figlia maggiore Maura, di essere amico dell'altra sua figlia Alessandra e di Giovanni, che per me rimarrà sempre il tenero fagottino che vidi per la prima volta una sera dopo aver lavorato insieme all'orgogliosissimo babbo. Con Giovanna, sua moglie, ho un rapporto di sincera amicizia, di comune amore per il ballo e di condivisione delle situazioni più divertenti e ironiche che inevitabilmente accadono, talvolta ingigantite dalle coincidenze. Provo anche sincero affetto per la governante, una deliziosa piccola signora che si chiama Ina, la quale organizzava una volta l'anno quello che io chiamavo il congresso dell'etate. Riuniva colleghe e amiche e offriva loro un tè. L'ho sempre considerato una specie di tata connection. Chissà cosa si saranno dette. Al fianco di Naponiello ho davvero girato il globo, traducendo spesso in due o tre lingue nella stessa occasione, perché le sue riunioni spesso coinvolgono personaggi di varie nazionalità. Il dottore, come lo chiamano tutti, sa bene la fatica che feci e faccio tutt'oggi perché i suoi messaggi siano ben compresi e recepiti, e credo di poter affermare che la sua fiducia sia bene riposta quando lavoro per lui. È l'unico, oltre a Gnutti, a rendersi davvero conto del lavoro improbo che devo fare quando lo traduco. Gnutti, ricordo, interruppe una riunione e se ne uscì con una frase che rimane storica per spronare i partecipanti a una riunione ad arrivare ad una conclusione rapida. «Ehi, lo vedete quel signore lì? Oh, non tirate tardi, perché lui sta facendo fatica. È l'unico qui che sta lavorando sul serio». A dire la verità, anche Gianni Boncompagni, una volta, che tempo che fa, interruppe la sua intervista per fare tutta una parodia su come altri interpreti lavorano e su come invece fosse stato piacevolmente sorpreso dalla mia prestazione. Ma lui è un uomo di spettacolo e in questo capitolo non ci dovrebbe stare. Guardate la clip. Così capirete che cosa non dovrebbe mai fare un interprete e che cosa invece sia una bella prestazione. Un periodo in cui ero sotto tiro da parte del suo management per futili questioni di gelosia, e quando gli uomini sono gelosi gli uni degli altri bisogna davvero stare attenti, Naponiello mi difese senza alcuna esitazione. In altre occasioni litigammo perché la sua pigrizia lo spinge ad imbarcarsi su una limousine anche se deve fare solo 200 metri. È una delle pochissime persone che ho incontrato ad avere una resistenza quasi disumana quando lavora. Più di una volta ho dovuto implorarlo di aggiornare riunioni protrattesi per tutta la notte e ormai arrivate alle prime luci dell'alba. Da lui ho imparato un sacco di cose. Ho avuto un ufficio proprio davanti al suo per un certo periodo della vita, perché la mia collaborazione poteva rendersi necessaria in qualsiasi momento. Ora che ci penso, avrei potuto pretendere anche una camera da letto, oltre all'ufficio, ma queste sono cose che si capiscono soltanto con l'età. Sono rimasti famosi certi miei arrivi ai convegni il mattino a bordo di una delle sue auto smisurate. Accortomi dell'imbarazzo che ciò poteva suscitare, facevo fermare l'autista prima dell'ingresso, dove poi avrei lavorato, in modo da non provocare gelosie sulla cilindrata del mio mezzo di trasporto. Con Naponiello non sono mai riuscito a fare alcun coaching, se non brutalmente impormi in pochissime occasioni. Ora siamo a un livello che un'occhiata reciproca serve ad entrambi più di ogni altro discorso. Fine dell'arte della comunicazione orale e inizio di un nuovo capitolo, quello della comunicazione empatica. Non avrei mai pensato che dopo anni e anni di voce utilizzata, lingue ascoltate e parlate e di attenzione spasmodicamente prestata, sarei arrivato al punto di scoprire che la loquacità del silenzio supera qualsiasi forma di comunicazione intelligibile.